Amici miei, buonasera, bentornati a Sport Talk. Siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio R18. Io, come ogni martedì, puntualissimo, sono il vostro Giulio Badoni e questo è Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Amici miei, puntatona. Puntatona perché, a parte che tra poco finisce l'inverno e inizia la primavera e quindi siamo proprio agli sgoccioli di questo inverno, un inverno per l'Italia importantissimo perché abbiamo avuto le Olimpiadi di Milano Cortina e quindi ve l'avevo promesso, ve l'avevo preannunciato che prima dell'arrivo dei fiori, degli uccellini che cantano e della primavera vi avrei portato un ospite a tema. E chi se non il mio amico, maestro di sci e fisioterapista Matteo Lanzafami, diamogli il benvenuto. Ciao Matteo.
Ciao Giulio, grazie di avermi invitato, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Oggi puntata a tema neve. Perché? Perché Matteo, come ho appena detto, oltre a essere un grande professionista e un grande fisioterapista, quindi andremo anche a trattare tutto quello che riguarda magari i recuperi degli atleti a fronte di infortuni, che comunque purtroppo, amici miei, fa parte del gioco, Chiunque fa sport a livello dilettantistico ma anche professionistico, vuoi non vuoi, un qualcosa che deve mettere in conto. A me adesso, scusate, non mi potete vedere ma mi sto toccando, non mi è mai successo nulla di che, anche vero che ormai, come ben sapete e ben sappiamo, non è che il mondo dello sport abbia perso il nuovo Maradona, però comunque il mio bene o male sono sempre riuscito a farlo. E quindi, oltre a essere un grande professionista nella fisioterapia e anche un maestro di sci, ex atleta chiaramente nel mondo sciistico. Quindi andremo a analizzare tutto ciò che riguarda questo mondo qua, ma non adesso, perché adesso andiamo verso la prima pausa musicale. Ci sentiamo tra pochissimo, tra pochissimo, tra pochissimo, tra pochissimo. Think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose.
Fake water all across the road. It's gone, I've been hiding. you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. Can't make you happier now.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Rieccoci qua, amici miei. Abbiamo ascoltato gli 8 Waves con Glass Animals e siamo di nuovo on. Qua siamo in diretta su Radio R18, perché si fosse appena collegato. Io sono Giulio Badoni e questo è Sport Talk. Eravamo rimasti allora ai highlights della settimana, ragazzi. Highlights della settimana, la nostra rubrica che va a ripercorrere tutto ciò che è successo appunto negli ultimi giorni, perché come ben sappiamo il mondo dello sport non si ferma mai, 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 mai. E quindi tennis, Formula 1, calcio, ma quante cose sono successe. Partiamo subito dal tennis. Dominio di Sinner, vittoria per la prima volta in carriera del Master 1000 di Indian Wells. Tra l'altro Indian Wells come Master 1000 è anche soprannominato il quinto slam, perché comunque un torneo con un lavoro dietro pazzesco, con un seguito allucinante. Quindi ben venga che il nostro caro Jannik abbia battuto in finale Daniil Medved con un 7-6, 7-6, una partita pazzesca con degli scambi fantastici per due giocatori longilinei, quindi automaticamente molto 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 bravi da fondo campo. E tra l'altro scena stupenda per chi se la fosse persa, ma non penso, perché rimbalza sui social ormai da qualche giorno. Il nostro Jannik cosa ha fatto a fine partita? Al posto di giustamente festeggiare il suo ennesimo trofeo, ha scritto sulla telecamerina come dedica grande Kimi, riferendosi a Kimi Antonelli, che a 19 anni, dopo 20 anni di vuoto assoluto, ha riportato un trofeo nel Gran Premio di Cina al nostro paese. Quindi grandissimi, bellissime queste storie di sportivi, soprattutto quando si rimbalzano dall'altro facendosi complimenti, qualcosa veramente di fantastico. Per la parte femminile, Sabalenka ha vinto il suo 3.000.000esimo torneo, penso, battendo Rybakina in finale. Champions League, si riparte stasera. Il Real ha battuto 3-0 all'andata al Manchester City. Chiaramente gli inglesi dovranno fare un partitone per cercare di ribaltarla, anche perché Real, quando si parla di Champions League, è casa sua, eh? È casa sua, parliamoci chiaro, possiamo dirci quello che vogliamo, però come Real nessuno mai, quando si tratta di Champions, di Europa, loro proprio diventano Super Saiyan per gli amanti di Dragon Ball. Il PSG ha battuto 5-2 all'andata il Chelsea, anche lì difficilissimo ribaltone, ma mai dire mai. Invece siamo sicuri del ribaltone dell'Atalanta in casa del Bayern Monaco. No, vabbè, chiaramente sto scherzando.
Ci crediamo.
Il Bayern Monaco, squadrone pazzesco, l'ha schiantata 6-1. Vabbè, era veramente veramente difficile. Bayern Monaco, a mio avviso, poi prendo con le pinze, io non vi ho detto nulla. Per me quest'anno vincere la Champions League. Mi espongo, mi espongo, poi a fine maggio eventualmente mi potrete insultare sul nostro numero, che dopo vi dirò, perché se no ve lo segnate tutti adesso e poi io vi conosco. Già a fine maggio arrivate con gli insulti, avevi detto, non ne azzecchi una, forse è vero, forse no, però nel dubbio il numero ve lo do dopo, almeno state attenti. Allora, Serie A, l'Inter più 8 dal Milan, pareggiato in casa con l'Atalanta. Il Milan nella domenica sera ha perso 1-0 con la Lazio, quindi allunga di 1 dopo la sconfitta. Nel derby mancano 9 giornate, tutto ancora a vivere, 8 punti sono veramente pochi, quindi vedremo come andrà avanti questo forcing finale. E occhio, perché tra 10 giorni gioca la nazionale, ma quello ne parliamo martedì prossimo, ecco. Occhio, lì sento rimbombare i cuori dalle metafrequenze della radio, proprio boom 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 boom. Forse è il mio, forse potrebbe essere che è il mio. Fiorentina si allontana dalla zona salvezza battendo 4-1 la Cremonese. Anche lì sarà una lotta con le unghie e con i denti fino alla fine, perché sono tutte lì, Cagliari, Parma, Fiorentina, Pisa-Cremonese un po' più, Pisa-Verona scusate, un po' più staccata, però Cremonese è lì, si trova a meno 3 dal Parma in questo momento, quindi occhio, perché anche lì 9 giornate alla fine è ancora tutto da scrivere. Chimi, Antonelli, l'abbiamo già nominato, ha vinto in Cina con una vittoria pazzesca. Forse spoiler per il top e flop, la nostra amatissima rubrica ci sarà dopo. Forse potrebbe essere Kimi Antonelli, scusate, il top della settimana. Chi lo sa, lo vedremo dopo, però difficile batterlo, questa settimana molto 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 difficile. Basket NBA, settimana intensa con i Boston Celtics che hanno superato i Washington Wizards con 111-100 e i Detroit Pistons vincitori sui 76esimi. Ciclismo, si è conclusa la Tirreno Adriatico con gli Elezzi all'ultima tappa, che hanno visto protagonisti i big del gruppo. Amici, risalutiamo Matteo, che è qui con noi.
Ciao ragazzi, ciao.
Perché sono sicurissimo che avrete 2000 domande in testa da fargli, e quindi è giusto iniziare a sdoganare il mondo dello sci, che è un mondo, come abbiamo detto, che comunque è storico. Ha visto nel nostro paese tantissimi campioni come Tomba, considerato tra i più grandi sportivi della storia anche dagli sportivi stessi, quindi non lo dico io, ma lo dicono i vari Sinner, Valentino Rossi, eccetera. Attualmente Federica Brignone, Sofia Goggia, veramente, veramente dei campionissimi a tutti gli effetti, però capiamo, nel senso, ci sarà un inizio, ci sarà una storia dietro questi atleti, anche perché per arrivare poi all'Olimpo si parte sempre dai piedi della montagna. I piedi della montagna, Matteo, voi non vuoi, partono dal maestro, cioè colui che porta un bambino piccolo piano piano poi a crescere, quindi a gareggiare, a insegnare lo sport, eccetera. Cosa ci dici in merito? Come funziona un po' questo mondo?
Beh, hai detto sicuramente molto bene. Ovviamente il maestro è la prima guida del bambino, e chi meglio di lui può indirizzarlo sulla mare, la montagna inizialmente, ovviamente, perché si parte tutto da quello, si parte dall'amore, dal divertimento, dal togliersi le paure. Questo è l'obiettivo principale di un maestro, soprattutto nelle prime fasi, ok? Non ci deve essere, ovviamente, mai, a mio parere, poi ognuno può pensarla come vuole, però anche sulla mia esperienza, ecco, un'ossessione inizialmente dell'agonismo, sia per un discorso di appassionamento, quindi deve essere un percorso graduale che deve avere personalmente il bimbo stesso, cioè la persona, ok? Deve venire voglia lui, non deve essere spinto da nessuno, ok? Quindi puoi vedere il talento in un bambino, puoi suggerirlo, ma deve crescere lui da solo, no? Da quel punto di vista. E sia per un discorso fisico, perché un bambino ha un certo tipo di fisico, quando avrà 12 anni ne avrà un altro, e più avanti ancora. Quindi anche lì l'agonismo può iniziare quando vuole lui, e poi sarà sia un po' ovviamente il talento, che come in ogni sport ognuno può o non può avere, e poi tanto 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 lavoro dietro.
Certo,
tanto lavoro. Quindi diciamo ci sono svariati fattori che possono incidere sul diventare un campione o no. La fortuna è uno di questi, come puoi immaginare.
Un po' in tutti gli sport.
Assolutamente. E ci vogliono due palle grosse così. Chi ha le palle più grosse, chi non ha paura, chi si butta, sicuramente tra i migliori. E lo possiamo vedere in ogni gara di Coppa del Mondo, sia maschile che femminile.
Sì, sì.
E la Brignone l'ha dimostrato, come l'hai citata prima, l'ha
poi,
definitivamente tra dimostrato.
Rientrato dopo un infortunio bruttissimo, ecco, un anno fa.
Parlando del mio altro lavoro,
ci arriviamo dopo su quello.
Assolutamente,
ci dopo.
Però ha fatto qualcosa di inumano. Ecco, inumano, è stata un'emozione fortissima per tutti. Anche vedere le rivali, rispettarle in quel modo, è stato stupendo.
La scena proprio in cui si inchinano è
emozionante.
È detto bene, emozionante.
Ma per chiunque ami lo sport, secondo me.
Sì. Anche perché lì penso sia il massimo rispetto che un atleta possa ricevere dai propri.
Ed è, no? Per me, è l'espressione più bella dello sport. Cioè, questo rappresenta lo sport, ossia una rivalità sana, costruttiva, che ti spinge a dare sempre di più. Sia lei che ovviamente le rivali. È molto bello. È quello che vorrei vedere anche nei bambini che alleno o con cui ho a che fare il weekend. Ecco.
Ecco, lì sicuramente, anzi dopo magari te lo chiedo, ci saranno degli aneddoti divertentissimi poi quando chiaramente vanno alla gara. Perché io, piccolo diciamo così, piccolo excursus, ma usciamo un attimo dalla cosa. Io ho gareggiato un pochino nello sci perché... E in verità io e Matteo ci conosciamo da qualche anno, ma su Torino, quindi in ambienti differenti. Ma in realtà poi siamo venuti a scoprire che scivavamo addirittura non nella stessa montagna, ma proprio nello stesso club, che è una cosa pazzesca, veramente. Pensa alla vita, poi come, no? Fa giri immensi e poi ti
dovevamo incontrare,
esatto,
in un modo o nell'altro.
E quello che volevo chiederti un po' più nello specifico, ecco, diciamo che un bambino mediamente inizia forse verso i 3-4 anni, vero, a sciare?
Guarda, anche su questo,
parlo un bambino piccolo.
Anche su questo bisogna essere flessibili, ok? Non c'è un'età specifica. Io ho avuto come prima lezione bambini di 2 anni.
Pazzesco, okay? Wow.
Poi anche lì, come dicevo prima, è molto soggettivo e deve essere una sua volontà, ok? Cioè tu devi avvicinare, secondo me da genitore, ok, il bambino alla neve, alla nevicità, farlo giocare, farlo divertire. Infatti per fortuna all'estero ce ne sono tanti, in Italia ci stiamo un pochino avvicinando pian pianino, ci sono dei, diciamo, parchi giochi sulla neve che avvicinano i bambini piccoli proprio al divertirsi con la neve, no? Quindi non c'è un'età specifica, ok? Deve essere il bambino che ha quella voglia, che magari è lì che sta giocando con la neve, sta sul bob, magari con il papà, con la mamma, e vede gli altri bambini scendere, quelli più grandi magari, gli brillano gli occhi. E quando capisci che tuo figlio vuole, allora perché non provare? Quindi deve essere più una sua scelta, ok? Cioè il genitore che obbliga il bambino è sempre, secondo me, una scelta sbagliata, perché poi ottieni l'effetto opposto. Quindi è qualcosa che io cerco sempre di sconsigliare. Poi ovviamente il maestro deve essere anche bravo a portarsi il bambino dalla sua. Ci sono maestri più bravi, maestri meno. Infatti anche in scuola, no? Nelle varie scuole si sa chi è più adatto ai bambini piccoli. Magari di solito sembra banale, ma sono più le maestre femmine, ok?
Certo,
cioè,
certo.
Come figura magari sono già mamme, quindi sono un pochino più abituate,
certo.
E quindi ci si organizza un pochino in quel modo. Però non c'è un'età specifica in cui iniziare. Io ho iniziato a 4 anni e piangevo come una fontana.
4 anni. Okay. Cioè, grazie per ancora ricordi dei 4 anni.
Assolutamente.
Passati veramente.
Però non c'è un'età specifica. L'importante è avere, diciamo, un indirizzamento alla neve, ecco.
Sì, sì. Anche perché io mi ricordo, infatti l'hai appena, diciamo, detto anche tu, io mi ricordo quando ero bambino, magari c'era... Diciamo così, c'era la casualità del gruppo con la quale andavi poi a sciare, perché sono ancora, adesso ce lo puoi raccontare tu, ma sono ancora gruppetti, penso, no? Magari 7-8 bambini, poi non a 3 anni, in età leggermente più avanzata, che si scia tutti insieme.
Assolutamente, sì.
Mi ricordo infatti che io a volte magari devi andare con lui e io iniziavo ma proprio mi ricordo questa sensazione.
Maestro,
ancora vivida dentro di me, il panico totale.
Eh beh, ma ci vuole feeling, come in ogni cosa, come vuoi stare con i tuoi amici, perché sono tuoi amici, perché c'è feeling.
Certo.
Il maestro è la stessa cosa.
Sì, sì.
Ed è per quello che è importantissima come figura, come hai detto giustamente tu prima, come guida, no? Perché quello che ti può far odiare o amare lo sci, veramente.
Sì, sì.
Poi, ovviamente, non ti posso star simpatico su tutti i bambini.
Ah, cioè,
diciamocelo, certo, chiaro, certo. Non ci pigliamoci per il naso, ok?
Sì, sì.
Però devi essere bravo. Devi essere bravo a entrare in confidenza con tutti, capirli, perché ogni bambino è diverso, perché sono bambini, non sono piccoli adulti. Ecco, anche questo va molto compreso da certa gente.
Che è un tema.
Assolutamente. E comunque tu lavori con tutte le età, perché io... seguo persone di tutte le età, cioè io ho fatto lezioni anche ad adulti di 60 anni per dirti, che volevano perfezionare la loro tecnica. Ho gente, per esempio lo scorso weekend ho lavorato con due genitori di due bimbi che conosco, che volevano fare neve fresca.
Okay.
Sono presi gli sci da neve fresca, ha nevicato mezzo metro sto weekend.
Beh, ho visto, bellissimo.
Ci ha tenuti vivi.
A Torino ha piovuto come mai.
Ma perché comunque fa abbastanza caldo. Solo che su c'era la temperatura ideale, ha tirato giù mezzo metro e ci ha salvato il finale di stagione.
Sì.
E quindi l'ho portato a fare neve fresca, ci siamo divertiti un mondo, abbiamo sudato come dei matti, la neve ci arrivava alle ginocchia, però fai anche quello. Quindi è bello avere un po' di varietà,
divertente.
Non ti annoi mai.
No, no, quello sicuro. Poi sembra un lavoro sicuramente molto dinamico. Poi vabbè, per molti, come per esempio per te, diciamo che diventa anche non un secondo lavoro, però un lavoro parallelo. Ecco, diciamo così, perché poi chiaramente un conto è Matteo, vabbè, vive a Torino, si può dire. Quindi automaticamente non diciamo la via adesso, magari indirizzo preciso col numero civico, però Torino si può dire.
Torino si può dire.
e quindi lui chiaramente poi nei weekend, infatti
salgo il venerdì sera.
In inverno io dico sempre, noi essendo amici anche fuori, è anche più difficile poi incontrarlo, chiaramente, perché è ogni weekend su, quindi automatico
devi passare a trovarmi, cioè, vedi?
Sì, è vero, tra l'altro non vengo a Salice da veramente tanti anni. Oddio, ho detto la seconda località. Vabbè,
benissimo.
Matte, occhio che
lavoro a Sauce Dulce, venitemi a trovare.
A Salice Dulce, che è qua in Piemonte,
Val di Susa.
In Val di Susa. Riguardo, volevo chiederti, allora, nella prima formazione, quindi diciamo che si inizia con delle lezioni private, bambini che può andare dai 3 in su, di 2, 3, beh, dipende un po' quando se la sente, appunto, decide il bambino stesso, e poi piano piano andando avanti, come vengono formati i gruppi, come funziona questa parte qua, diciamo, quando si inizia a sciare in gruppo?
Certo.
Ecco, tutti gli effetti.
Guarda, come tutto il resto, che è anche una delle cose belle nello sci, dipende, cioè è molto volubile la cosa, nel senso che dipende dal bambino, dipende dalle sue qualità, dipende da cosa vuole fare lui. Perché se è un bambino che apprende velocemente, che è socievole e che è già autonomo, perché tu nelle prime lezioni ovviamente insegni a frenare, girare, curvare,
sì,
ed essere autonomo sugli spostamenti, sull'alzarti da quando cadi, che sono le basi, ok, a spingere, ad essere il più autonomo possibile. Una volta che tu sei abbastanza autonomo per poter seguire un gruppo, allora vieni messo nel gruppo. Ci sono i primi gruppini, che per esempio nella mia scuola li chiamiamo Qui Comincia.
Ok, perché, esatto. È bello, vero? E rende l'idea.
Esatto, capito? È molto onomatopeico. In pratica sono 2 ore di lezione dove 2 maestri portano i bimbi piccolini, ma che hanno veramente dai 3 ai 5 anni, quindi microscopici, ok? Che però riescono a essere già abbastanza autonomi, fanno 2 orette con i maestri in fila. Quindi
okay,
iniziano già ad apprendere il concetto di stare in fila, di stare in gruppo, la merenda insieme, no? Ed è molto bello. Però poi diciamo che i gruppi veri e propri sono dai 5 in su,
okay? Okay.
Io per esempio ogni weekend, sia sabato che domenica, ho un gruppo. Io non faccio allenatore, quindi non faccio sci club.
Sì.
Posso parlarti anche di sci club perché l'ho fatto tutta la vita.
E infatti dopo volevo chiedertelo.
Quindi so bene come funziona.
Perché lì poi è già un po' più diverso, si va a una preparazione delle gare.
Completamente
anche,
diverso. È tutto incentrato sull'agonismo.
Interessantissimo.
Questo
cosa
gruppetto,
infatti, dopo tocchiamo.
Che era come quello che facciamo io te da piccoli, ok? Che è il gruppo che inizia dalle 11 e finisce alle 4:30, col pranzo in mezzo. Quindi tu hai una sorta di avvicinamento anche a una possibilità di agonismo, diciamo che è la formula migliore, ok, per poi avvicinarsi all'agonismo,
sì,
una volta che vorrai, se sarai capace anche,
sì,
dove noi abbiamo questo, io ho questo mio gruppetto, ok, più o meno tutti della stessa età, completamente autonomi ovviamente, esciamo tutto il giorno insieme, andiamo a pranzo insieme e facciamo avventure, andiamo nei boschetti, facciamo i salti, quindi imparano un sacco di cose, no? Un po' di neve fresca, e spesso e volentieri giriamo anche con altri miei colleghi che hanno bambini della stessa età, ok, o comunque vicina, no? Così è ancora più divertente,
certo,
sia per un discorso di sicurezza, perché così magari in 2 maestri controlliamo meglio il tutto, perché c'è magari chi è davanti, chi è dietro, perché se cade qualcuno uno io lo piglia, ok, un po' così. E poi è anche più divertente, perché alla fine dai, più siamo meglio.
Sì. E tra l'altro da maestro una responsabilità
enorme,
ma grossissima.
Enorme, sì.
Io chiaramente quando sei bambino
sembra, ma in realtà veramente
fa, sì. Cioè quando sei bambino sono cose, tu sei il bambino,
non te ne
stai
rendi
divertendo,
conto.
Quindi non te ne rendi conto, manco ci pensi.
Manco.
Però poi sai, magari maturi, inizi a pensare in maniera retroattiva, diciamo retroattiva, e dici ma Poi io non è che fossi il massimo
ecco perché
velocità.
Mi facevano i cazzi a Tony.
Esatto. Quindi capita anche molte volte che giustamente un bambino rimane addirittura indietro perché magari è più lento degli altri e quindi lì come te la vivi? Guarda. Perché cioè, comunque sta parlando, l'ho perso, non so,
è capitato non a me per fortuna,
ai giardini l'ho perso, in montagna.
Ciao. No, capita purtroppo perché comunque siamo umani, ok, però dobbiamo avere una grande grande responsabilità. Io faccio il maestro da 11 anni, quindi comunque ne ho viste abbastanza di tutti i colori, sia nei miei gruppi che negli altri, ok? Ho storie comunque sentite. Però ci vuole molta attenzione, sia perché tu appunto hai la responsabilità di dei bambini, quindi fragili. E sulle piste, lo sai anche tu, c'è gente di tutti i tipi, che non sa le regole delle piste, che vai 3000 all'ora senza fregarsene minimamente che ci sono dei bambini in mezzo e passa magari in mezzo ai bambini, ok?
La follia.
Gente pericolosissima, ok? Che non ha il controllo dello sci e pensa di essere il padrone della montagna. Io infatti molte volte ho dovuto litigare spiegando il pericolo a gente adulta, a gente che scia da anni. Infatti questo è un tema che mi fa abbastanza arrabbiare, perché è assurdo dover insegnare a gente più grande di te, che scia da più tempo di te, che ci sono dei pericoli. Okay.
Anche perché essere investito da uno sciatore che vai ai 100 all'ora.
Tu immaginati un uomo di 40 anni, ok, che magari va ai 50 all'ora, ma anche ai 30, che ti attraversa la strada e prende in pieno un bambino.
Lo maciulla totale.
E poi certi vogliono ancora aver ragione.
Pazzesco.
Occupavi mezza pista. E quanto ne devo occupare? Ringrazio che non l'occupo tutta, no?
Sì,
ovviamente poi ci sono anche lì maestri che ti occupano tutta la pista. Certo. Anche su quelli avrei da dire.
Certo.
Però devi essere infatti anche bravo lì a fare sempre le stesse curve, perché non puoi essere imprevedibile.
Se
sei davanti hai ragione, però non puoi essere imprevedibile, perché se tu da un momento all'altro cambi curva uno ti rischia di cilindrare.
Certo.
Se sta sciando piano, sta facendo attenzione.
Poi tra l'altro il weekend, che è proprio il massimo della pienezza, il massimo
del
numero,
il ghiaccio, le pietre, guarda, di tutto e di più.
Poi non è che parliamo di bambini sciatori esperti, cioè, quindi molte volte bambini stanno giustamente imparando.
Bravissimo. Questo è un altro tema, perché devi educarli e non puoi nemmeno essere troppo hard, no? I nostri maestri erano belli hard.
Io,
e se ti lamentavi a casa ne prendevi il triplo.
Io ho
fatto tutte le piste di Sausa a piedi, figuriamo.
Con gli sci in spalla.
Con gli sci in spalla. Per non parlare dei piegamenti sulle mani con le mani nella neve.
Me lo ricordo bene.
Perdere. Però ovviamente io non sono per questo tipo di insegnamento estremo, a meno che non ce ne sia strettamente bisogno. Certo. Ovviamente bimbi più grandi, quindi qua parliamo di ragazzini magari delle medie, del liceo, che magari hanno esagerato, ok, non sono per le punizioni, ci mancherebbe, però vanno un minimo educati. Sì. Quindi se uno sbaglia tante volte devi spiegarglielo, anche con un tono forte, perché i pericoli sono tanti e sono grossi, ok? Sì. Quindi devono capirlo, devono rispettare la pista. E infatti io insegno anche a loro il rispetto anche dei propri compagni, ok? Io voglio che loro si aiutino, che si rispettino, che si diano man forte. Cade un ragazzo, voglio che l'ultimo lo aiuti.
Lo aiuta.
Non che passa di fianco e se ne va. No, lo aiuti.
Giusto.
Perché siete tutti amici, siete tutti compagni, ed è una roba che va imparata adesso che siete piccoli.
Bravo.
Perché una volta che sarai adulto, per quanto riguarda me, è una cosa fondamentale della vita.
Bravo, bravo.
E io sono contento che lo sport sia anche una scuola di vita. Io voglio che lo sia, ok? Cioè, cerco sempre di trasmettere dei messaggi positivi, ok?
Sì, sì.
Cerco di essere io il primo esempio positivo, no? Di non prendere in giro, se non in modo scherzoso, in modo amichevole, ok? In modo costruttivo. Cerco sempre di innalzarli, ok? Di fargli capire l'importanza proprio di questo, del gruppo, dell'unione, e che vi rende più forti e poi ti fa venire voglia di andare a sciare. Perché cosa ci faceva venire voglia di andare a sciare a noi?
Gli amici.
Come andare a scuola, no?
Bravo.
Tutto, è la stessa cosa.
Tutto, come tuttora uscire, appunto.
Esatto.
Sempre gli amici. Voi non vuoi, è così.
È il sale della vita.
L'importanza dell'amicizia è fondamentale in tutti gli ambiti.
E così invece, che lo sci è uno sport solitario. Quando sei
scendi
in gara,
sei tu
e il tempo, però lo vivi in gruppo.
Sei te con te stesso e basta. Quello volevo chiederti, dal punto di vista,
agonistico, dici?
Agonistico, esatto. Prima volevo chiederti, per quanto riguarda questi i bambini appunto non agonistico, sì, comunque poi c'è la gara di fine stagione.
Sì, ne facciamo di più, diciamo, ne abbiamo già fatte 4-5.
Ah, ne avete già
fatte
un po'.
Quindi comunque già inizia a mettere un po' di agonismo.
Vengono fatte un po'.
Sì.
Vengono fatte un po'. E quindi automaticamente loro chiaramente competono con i compagni, pari età, ecco.
Con quelli esatto della loro categoria, ecco. E già lì c'è quello che c'ha l'ansietta, no? Anche se non fa agonismo, però comunque hai l'ansia da prestazione, no? In una gara, sì, se non l'hai mai fatta, cioè, comunque sei da solo. Ed è un'emozione forte che ti fa venire i brividi, che ricordo con piacere, perché ricordo le prime gare che ho fatto, quelle, diciamo, quando ho iniziato a fare agonismo, quelle un po' più serie, no? Diciamo che delle gare della scuola, no? E poi invece gli ultimi anni il gaso che avevo di buttarmi giù,
e questo,
come è cambiato,
questo,
no?
È questo spettacolo. Allora, questo deve essere un argomento, ecco, questo, anzi facciamo così.
Vai.
Ci ascoltiamo la seconda pausa musicale e poi ne parliamo.
Aggiudicato.
Ne parliamo. Tra pochissimo. Tra pochissimo. Tra pochissimo.
Stanco di vedere le parole che muoiono. Stanco di vedere che le cose non cambiano. Stanco di dover restare allerta ancora. Respirare l'aria come la malla gola. Che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come la malla gola, andare a piedi fino a dove non senti dolore, solo per capire se sai ancora camminare, il mondo un corpo coperto di lividi, i miei pensieri sempre più vividi, corpi sulla strada che si lasciano affittare, tavole anatomiche da saccheggiare, corpo perfetto, corpo immortale, il corpo è la frontiera che si può violare. Giornale, corpi diplomatici in diretta con
Radio R18 e ti senti a casa.
I've paid my dues time after time.
Amici miei, rieccoci qua. Per chi si fosse collegato adesso, siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio R18. Questo è Sport Talk. Io sono Giulio Badoni e oggi siamo in puntata con l'ospite Matteo Lanzafami, nonché amico mio, nonché fisioterapista,
nonché
e maestro di sci.
Ciao a tutti ragazzi.
Stiamo parlando di sci, stiamo parlando della costruzione, passatemi il termine, di una carriera dal punto di vista sciistica per quanto riguarda un bambino. Quindi, essendo lui maestro, un bambino che inizia alle prime armi a sciare e poi piano piano fa degli step appunto per crescere e imparare a stare sugli sci e, perché no, in un certo senso anche a poi gareggiare. Quindi tra pochissimo parleremo del mondo agonistico per quanto riguarda lo sci, perché Matteo, oltre ad essere attualmente un maestro di sci, è stato anche un atleta in ambito, quindi chi se
nazionale.
Non lui ce lo può nazionale chi se non lui ce lo può raccontare. Ragazzi, ma che ospiti vi portiamo qua a Sport Talk su Radio R18, cioè vi rendete conto? Comunque, top e flop della settimana, la rubrica più amata da me, no, dai nostri radioascoltatori. Top, l'abbiamo preannunciato, ovviamente, ma Kimi Antonelli, cosa ha combinato? 19 anni, inizia la carriera nella Formula 1 a 12, preso dalla Mercedes, quindi preso dai kart, ci piace, in verità già 6, poi a 12 anni viene preso dalla Mercedes, lo crescono, lo curano, lo formano e a 19 anni vince il primo Gran Premio di Formula 1 in Cina. Ma che storia è? Ma poi, dopo 20 anni, l'ultimo fu Giancarlo Fisichella. Chiaramente, io ho visto immagini, per chi non avesse viste, consiglio di vederle. È stato un momento emozionante, vero Matteo?
Tu, sì, sicuramente... ma posso chiederti una cosa, tra l'altro, che magari tu lo sai, che mi veniva il dubbio. Ma è il più giovane italiano a vincere un Gran Premio?
È il più giovane italiano a vincere un Gran Premio.
Quindi doppia goduria.
Sì, 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 sì. 19 anni sotto i 20, pazzo. E poi l'anno scorso manco va la patente, infatti ci si scherzava. Questa cioè, cosa assurdo, cioè, adesso corre 360 all'ora, non c'è manca la patente, figurati. Hai detto
lo
la parola giusta.
Nella Ross, subito.
Lo so. Beh, è un tema caldo quello, perché...
Anziché strapagare Hamilton.
Bravo, ci speriamo. Solo che lui è stato cresciuto da Mercedes, chiaramente
a
Toni Wolff.
Non vuole.
Difficile. Vorrà.
È il sogno di ogni italiano.
È un tema che trattiamo spesso con i nostri ospiti riguardo il cavallino.
E se ti chiama il cavallino,
dici esatto, di no. Perché da italiani noi ci diciamo sempre: chissà quando torniamo a vincere. Poi hanno niente, neanche quest'anno. Perché c'è Mercedes. Parlavamo con Ibrahim lo scorso martedì, che va ai 3000 all'ora e la Ferrari sarà veramente dura che possa fare meglio oggettivamente.
Un anno la macchina, un anno il pilota.
Esatto. Anche perché la preparazione poi di quanto riguarda le auto, ne parlavamo martedì scorso, è tanto prestagionale, quindi fondamentalmente ormai una volta inizia il campionato, non dico i giochi siano fatti, però comunque si vede subito chi è effettivamente il favorito, è la Mercedes con Russell. Tonelli è stato... in teoria sarebbe il gregario, poi che abbia vinto è una cosa pazzesca. Flop della settimana, Jakub Janto. Perché, direte voi? Chi è, innanzitutto? Ex calciatore, giocato in Italia, giocato nella Sampdoria, nell'Udinese, nel Cagliari. Un buon giocatore, un buon centrocampista, sì. Tra l'altro.
Beh, se giochi tutti questi anni in Serie A, scarso non sei.
Eh no, infatti. E allora vi starete chiedendo, giustamente, ma perché flop la settimana? Io questo manco gioca più. Ragazzi, perché gli lasciano Instagram, cioè, questo è il motivo fondamentale.
E si apre TikTok.
La sua colpa, cioè Matteo, ti rendi conto, la sua colpa è avere Instagram e TikTok. Sì. Perché ha degenerato in maniera più totale. Allora, leggiamo subito, citiamo fonte Virgilio Sport. Janto, dichiarazione sulle storie Instagram. Punito dopo Maxi Lopez, Di Francesco un presuntuoso. E spunta un tecnico che ci provava con i calciatori.
Ale.
Cioè, boom! Cioè, bombe, ma boom, boom, boom. Ha iniziato a sparare ovunque.
Il corona del calcio.
Esatto. Cosa dice Virgilio Sport? Ha smesso col calcio giocato e si è riscoperto star dei social. Se è partito così, avrà un successo enorme sicuramente. Questo ve lo dico io. Infatti, continuando a citare Virgilio, no? È simpaticissimo, fa scassare le risate. Stanno avendo enorme successo, infatti i dialoghi di Jacob Janto con gli utenti TikTok stanno avendo un enorme successo i dialoghi di Jacob Janto con gli utenti di TikTok. Il cieco, che ha compiuto 30 anni lo scorso 19 gennaio, da qualche giorno parla a ruota libera e senza peli sulla lingua di temi da spogliatoio, raccontando le sue verità, retroscena su di sé, i suoi compagni di squadra e i suoi allenatori, ma anche voci, indiscrezioni, racconti su altri personaggi nel mondo del calcio di cui si è venuto a conoscenza nel corso di una carriera che in Italia lo ha portato a vestire le maglie di Udinese, Ascoli, Sampdoria e Cagliari. Tra queste troviamo bordate a Nicola, attuale allenatore della Cremonese. Perché la domanda è stata: qual è stato il tuo allenatore peggiore nel corso della tua carriera?
Non l'avrei mai detto.
Lui, la maggior parte skipperebbero la domanda. Lui, senza peli sulla lingua, senza farsi il suo problema, prende il telefono, fa la storia. Davide Nicola è veramente una bip ega. Così, sparato, punto, una sega, ovviamente. Quindi,
ma quante ne ha salvate Nicola?
Quindi,
dai.
Esatto, quante ne ha salvate Nicola? Quindi ha una stima, poi a Torino ha anche fatto la storia da giocatore, quindi figuratevi. E lui è proprio così, cioè a insultarlo a manetta, ma non solo, si è buttato anche su Di Francesco. Perché cosa ha detto, attuale tra l'altro allenatore del Lecce, cosa ha detto su Di Francesco? Dopo aver sparato a zero su Davide Nicola, su Di Francesco annuncia che dopo la semifinale tra Roma e Barcellona pensava di essere un fenomeno. Complimenti, bravissimo, chapeau. Citando anche il grande Cassano, ha esordito il cieco, che poi ha rivelato: all'inizio eravamo tutti contenti perché pensavamo fosse arrivato un grande allenatore. Poi è iniziato il ritiro. C'era un magazziniere che aveva bisogno di un aiuto e chiese una cosa al mister. Lui ha risposto con disprezzo totale: vai a prendere il coccolino, mettimi la roba per lavare, stai zitto. E anche con il sorriso. Poi sono iniziate le partite e lì fu esonerato alla sesta giornata.
Va bene,
grande Jankto, continua così. Io e Matteo sicuramente ti seguiremo, confermi?
Non vedo l'ora di vedere i prossimi video.
Sei la mia soap opera attuale preferita. Hai battuto anche un passo dal cielo, cioè ti dico solo questo, quindi grande, continua così. Allora, Matte, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti sulla questione da, diciamo così, amatoriale, si passa all'agonismo. Quindi un bambino a livello agonistico, nel mondo chiaramente dello sci, come funziona il percorso per diventare effettivamente un agonista e poi chiaramente per i più bravi, più fortunati, i campionissimi, andare a gareggiare ad alti livelli?
L'agonismo nello sci è un pelino più complesso che in altri sport, ok? Perché magari qualcuno non lo sa, ovviamente, infatti molti mi chiedono: ma come funziona? Allora, in pratica ci sono nelle varie località sciistiche svariati sci club, ok? Più o meno
di un certo senso di importanza, di lusso,
forti o scarsi, diciamo così, dai. E tu scegli in quale sci club iscriverti, puoi andare in quelli che vuoi, ovviamente fai la prova, vedi se sei abbastanza a livello più o meno. E inizi ad allenarti, cioè tu vai la mattina in pista dove si dice tracciare, quindi si mettono i pali, le porte, no? Se devi fare slalom, se devi fare gigante, se devi fare super G, se devi fare discesa libera, che è un pochino più difficile da fare, devi andare proprio su piste specifiche, è un pochino più per atleti, diciamo, di alto livello, ecco, le alte velocità li fanno atleti un pochino più di alto livello,
ecco. Sì.
E poi un'età un pochino più alta. Vai sulla pista in tutina e scendi giù facendo il tempo migliore possibile. Ovviamente al fondo o in cima c'è la radio, parli con l'allenatore che ti ha visto scendere, ti corregge,
okay.
Dice dove devi migliorare, so cosa hai sbagliato, se eri lento di qua, se eri lento di là, se non hai anticipato abbastanza. E tu pian pianino, giro dopo giro, chilometro dopo chilometro, cerchi il più possibile di migliorare, diventare più forte, per poi prepararti alle gare,
certo,
che sono trasferta o no. che si fanno di solito nel weekend, appunto si prende il pulmino con l'allenatore, si sale tutti insieme, si caricano gli sci dopo che sono stati fatti dallo skiman.
Sì.
Oppure quando sei più grande te li fai tu.
Com'era? Lamina,
sciolina
e fondo, ovviamente.
Certo. Lamina, ovviamente, per chi non lo sapesse, perché soprattutto in pista da gara la neve è il più dura possibile, tendente al ghiaccio, quindi la lamina deve tagliare bene, devi riuscire a stare in equilibrio, no? Diciamola così, se no scivoli, derapi, ecco. E la sciolina per scendere il più veloce possibile, perché è quella che ti fa scivolare il più velocemente possibile. Che ovviamente ad oggi ci sono una marea di scioline che sono adatte in base alla neve che c'è quel giorno. Quindi tu devi sapere già che neve ci sarà, se sarà pesante, se sarà leggera, se sarà bagnata, se sarà secca. E in base a quello metti una sciolina che possa far scendere lo sci il più veloce possibile. E niente, poi fai le gare.
Certo.
Ci sono gare di vari livelli, ci sono varie diciamo federazioni, no? La più importante è la FIS, okay? Federazione okay. Italiana Sci, e c'è una classifica, no? Più sei forte e più ti puoi avvicinare quando sei in categoria, perché sono varie categorie che vanno di due anni, no?
Ma anche a livello territoriale o cioè nel senso no, prima imparti solo Piemonte, poi
no. Però ci stavo arrivando a quello, nel senso che ci sono i comitati regionali.
Ah, okay,
cosa
okay.
sono i comitati regionali? Ogni regione ha il suo comitato, come gestisce i maestri sci della sua regione, cioè i maestri sci sono gestiti regionalmente. Ok. C'è il comitato nazionale, ma ogni regione gestisce i suoi maestri sci e ogni regione ha il suo comitato regionale dove ci sono i migliori atleti della regione. Ok. I più forti entrano pian pianino nel giro del nazionale, ok, crescendo, e non è per niente facile. Quindi tu immagina quanta competizione c'è per riuscire a diventare un atleta professionista. Cioè i veri atleti professionisti nello sci sono solo quelli del nazionale. Non è come il calcio che c'è la squadra, ok, c'è
solo
la nazionale A e B. Quindi per essere considerato un atleta professionista devi essere almeno in nazionale B.
Ok.
Quindi fai gare di Coppa Europa.
Bah,
ok. Coppa del Mondo lo fanno solo nazionale A, tutte le nazioni.
Tu hai tra l'altro un passato da atleta appunto in nazionale.
Atleta scarso. No. È una battuta prima.
Ah, era una battuta.
Assolutamente.
Ok, però okay.
Magari.
Però no, cioè nel senso, comunque
ho fatto atleta tutta la mia vita. Ho iniziato a 12 anni, come parlando, cioè tornando al discorso di prima, no, che ti dicevo, non è detto che tu debba iniziare subito a fare agonismo, non devi iniziare per forza 6 anni, ok?
Sì,
devi
sì,
avere
sì.
il tuo tempo, decidi tu quando iniziare, no? Ho iniziato a 12 anni e ho continuato perché comunque mi piaceva, non era un fenomeno, non ero così interessato a dire il vero,
facevo perché
mi piaceva, mi stimolava, mi divertiva, mi piaceva il gruppo,
certo.
Ma non ero un fanatico dello sci, ecco,
non ci ho
mai messo troppo impegno, se
tutti
devo essere
gli sport
sincero.
Per poi diventare professionista ci vuole un focus,
come ti dicevo prima, poi soprattutto uno sci che è uno sport dove tu giochi su centesimi di secondo, okay? Cioè è uno sport tecnicissimo, forse il più tecnico al mondo, mi permetto di dire. E devi fare anche allenamento fuori dallo sci, ovviamente non è che sci e basta, dovresti fare palestra, cioè devi avere anche una buona massa muscolare, perché comunque
certo.
parliamo di forza G, forza centripeta, centrifuga, che impattano sulle tue gambe, sulle ginocchia, quindi devi essere allenato, no? Io me ne sbattevo con diciamo che non ho mai investito troppo, purtroppo. Però poi sono riuscito a diventare almeno maestro di sci e poterlo trasformare in una professione.
Che è un percorso tutt'altro che facile, tra l'altro.
Assolutamente. Cioè,
perché io ho due amici che lo sono, a parte te,
sì.
Altri due amici che lo fanno, oddio, c'ho un attimo un... mi sembra Limone Piemonte, mi sembra... ho parlato nevoso, non mi ricordo.
Okay.
Comunque, mi ricordo che uno addirittura l'ha... Ho rifatto il corso forse tre volte, cioè
forse la selezione.
La selezione
è tosta.
Come funziona?
La selezione anche questa è regionale, cioè tu puoi fare una selezione nella regione che vuoi, cioè tu puoi iscriverti a qualsiasi bando, ok? E come funziona? Almeno quando l'ho fatta io 11 anni fa funzionava così. Adesso forse è cambiato qualcosa, non voglio dire una cavolata, ma dovrebbe essere cambiato qualcosa. In pratica la selezione si divide in due prove per entrare, questo ovviamente.
Sì.
C'è una prova di gigante dove scendono due istruttori nazionali. Chi sono gli istruttori nazionali? Sono la massima espressione dell'insegnamento dello sci.
Certo, ok.
Che sono quelli che formano poi i maestri. Ed è gente che è tecnicamente fortissima e anche a livello di gigante sono forti, sono bravi, no? Quindi scendono e fanno un tempo, ok? Fanno un parametro da quel loro tempo. Cosa vuol dire? Che se tu sei maschio, mettiamo che l'istruttore nazionale ha fatto 56 secondi, tu devi stare entro 3 secondi da quel tempo, quindi 59 secondi. Se sfori di un centesimo, sei fuori. Le donne hanno, se non sbaglio, 5 secondi da quel tempo, okay? Poi dipende sempre, è un parametro che viene calcolato, adesso non mi ricordo, sono passati troppi anni, sinceramente okay. Non mi ricordo esattamente il parametro.
Beh, certo, ci sta.
E niente, c'hai due prove di gigante. Se in una di queste due, già nella prima, stai nel tempo, perfetto, passi alla seconda prova. La seconda prova è una prova stilistica, ok? Dove devi dimostrare 3 archi di curva, ok? Corto, medio e ampio. Hai al fondo della pista 5 istruttori nazionali con i tablet.
Sì.
Ognuno mette il suo voto, ok? Si fa una media, si cancella il voto più alto e il voto più basso. Si fa una media, devi avere una media sufficiente, ovviamente, di tutti e 3 gli archi. Quindi non si sa con che arco si inizia, si vota, lo decidono gli istruttori, si estrae, non mi ricordo. E si scende uno alla volta, che ovviamente viene estratto il pettorale il giorno prima, quindi tu saprai con che numero partirai, sì. E così via, scendono tutti i ragazzi, ovviamente misti. Scendi, fai la tua dimostrazione e prendi un voto. Se a fine dei 3 archi che hai dimostrato la tua media è sufficiente, quindi 18, accedi direttamente al corso maestri.
Ah, ok.
Quindi non è finito niente.
Cioè, solo l'inizio.
Per entrare nel corso maestri.
Pensa te.
Una volta che entri nel corso maestri, inizia questo percorso di un anno. Sono 90 giorni suddivisi in tutto un anno, ok? Dove fai delle trasferte, no? Ogni mese fai una settimana da qualche parte, che è fighissima, una roba veramente divertente, anche perché vedi posti nuovi, conosci gente magari di altre regioni, quindi diventa... è molto bello, è molto formativo, ok? E fai delle esperienze interessanti perché ti insegnano a diventare un maestro. Quindi parti proprio dalla base, dallo spazzaneve, dalla virata, cioè robe che dici, ma... ma veramente, e invece sì, ed è giusto, perché tu devi
insegnare dall'inizio, giustamente.
Dall'inizio tutto quanto, ai bimbi, agli adulti, a chiunque venga a prendere lezione da te, no? E poi fai delle altre esperienze perché provi magari lo snowboard. Io per esempio ho provato lo snowboard, ho provato a sciare col telemark, a sciare con gli sci di fondo in pista.
Fantastico.
Tostissimo. Però è bello perché... diciamo che ti alleni su sensazioni diverse, nuove, no?
Provi proprio tutto il panorama.
Provi tutto, è bellissimo. E ho fatto anche sci alpinismo, stupendo. Che lo consiglio perché è emozionante in base anche dove lo fai. Io l'ho fatto per esempio anche sull'Etna, fighissimo.
Siamo
arrivati sul cratere centrale dell'Etna, si vedeva il mare, vedevi tutta la Sicilia.
Rido perché la mia compagna che è austriaca, e ogni volta che quando l'ho detto la prima volta sull'Etna in Sicilia si sciava non mi voleva credere.
Invece giuro di sì. Anzi, mio padre mi ha raccontato una bellissima esperienza che ha fatto lui da giovane. Vi dico questa chicca. Che a marzo c'era ancora neve sull'Etna, lui la mattina ha sciato e il pomeriggio si è fatto il bagno. Fighissimo. E solo lì lo puoi fare. Certo. Incredibile.
Ma bellissimo. Sì, adesso la sensazione è fantastica.
Giuro, sì. Consiglio tutti di provare lo sci alpinismo. Veramente particolare. Non sono per gli sport di resistenza, però in quell'ottica ti dà proprio una soddisfazione immensa. Perché tu arrivi sulla vetta, cioè tu sali. Sai come funziona lo sci alpinismo?
Ma in verità no. Ah, cioè, io pensavo prima o poi proverò a sciare sull'Etna. Però lo sci alpinismo non.
Allora, ci sono le seggiovie sull'Etna, per carità. Sì. Però per arrivare fino in cima. Non ci sono seggiovie. Quindi cos'è lo sci alpinismo? Lo sci alpinismo, per chi non lo sapesse, è uno sci particolare sul quale tu puoi sganciare l'attacco posteriore.
Ah, sì.
Cosa vuol dire? Che grazie a questo tu metti sotto lo sci delle pelli di foca, si chiamano.
Sì.
Che scivolando in salita, facendo un movimento dove stacchi il tallone, porti avanti lo sci si aggancia con le pelli, fa grip,
sì.
Tu spingi e sali.
Fantastico.
Passo dopo l'altro. Sì. Quindi puoi arrivare sulle vette che preferisci. Sì. C'è gente che veramente raggiunge vette incredibili solo con gli sci. Poi arrivi su, attacchi l'attacco posteriore, togli le pelli e scendi.
Ma
stupendo.
Fantastico. Sì. Da prova, poi magari un giorno
magari lo facciamo insieme.
Organizziamo.
Dai,
mi sei piaciuto, bravo. Va bene. Allora, grazie Matte. Adesso... andiamo sull'ultima pausa musicale e come sempre spazio ai nostri radioascoltatori per chiunque volesse fare una domanda al nostro Matteo al 388-324-6527 può scriverci e tranquillamente l'affronteremo appunto tra pochissimo. Quindi ci risentiamo, ci riascoltiamo, come amo dire io, tra 3 minuti, dai, a tra poco.
non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, so let's rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock.
In diretta da ICS, Comitato Provinciale di Torino.
Amici miei, rieccoci qua, siamo in diretta su Radio R18, sulle metafrequenze di Radio R18. Io sono Giulio Badoni e questo è Sport Talk. Per chi si fosse appena collegato, siamo in studio con Matteo Lanzafami.
Ciao a tutti ragazzi.
Fisioterapista e maestro di sci, e abbiamo toccato tantissimi argomenti riguardo quel mondo per quanto riguarda la crescita di un bambino, come funziona, cioè un bambino sugli sci chiaramente per poi imparare a sciare, tutto il mondo dello sci che ne è attorno appunto alla crescita nel mondo sciistico dell'infante in questione, e poi il mondo dell'agonismo a livello sciistico. Veramente, veramente una puntata spettacolare, bellissima. Io ringrazio già Matteo, ma poi ci sarà modo per ringraziarlo nuovamente. Allora, è lo spazio del nostro spazio per i radioascoltatori. Sono arrivate un bel po' di domande. Purtroppo, per questioni di tempo, ne leggiamo una al volo, che secondo me è molto, molto interessante, perché in un certo senso riguarda anche poi la tua professione, che appunto è fisioterapista, anche se poi non entreremo proprio nello specifico.
Vai.
Matteo ci chiede: Domanda per l'altro Matteo. Esatto. Ottimo. Infatti scrive: ciao a tutti, come ogni settimana Matteo è qua. Domanda per l'altro Matteo: in termini di biomeccanica e sollecitazioni, quanto incidono le moderne tecnologie di scarponi e attacchi come sistemi step on o i bot con, boot con il supporto plantare personalizzato sulla possibilità di tornare in pista per chi soffre di patologie infiammatorie come la gotta o l'artrite ai piedi?
Guarda Matteo, allora io non ho mai trattato questo tipo di problematica diciamo relativa allo sci, quindi non saprei darti la risposta più corretta, però sicuramente le nuove tecnologie che si stanno sviluppando proprio sugli scarponi, come hai giustamente detto te, negli ultimi anni sicuramente agevoleranno tantissimo queste problematiche per poter tornare in sicurezza e senza eccessivi dolori allo sci, perché ovviamente queste problematiche sono molto dolorose per chi non lo sapesse e rendono impossibile praticare uno sport con un'attrezzatura scomoda come lo sci. Quindi per uno che magari è appassionato di sci e ha queste problematiche deve rinunciare, no? Però sono convinto che pian pianino si riuscirà a trovare una soluzione e ad avere, diciamo, un'agevolazione per poter praticare questo bellissimo sport.
Ecco, grazie Matte del consiglio, anche a livello professionistico, perché comunque c'è tutto un mondo dietro, appunto, che riguarda poi la ripresa da certi tipi di magari infiammazioni, barra infortuni e altre comunque situazioni che rende l'atleta oppure semplicemente l'amatore che vuole praticare uno sport inabile e incapace nel momento stesso di poterlo fare. Tra l'altro, ne parlavamo proprio giusto poco fa, essendo Matteo fisioterapista, sicuramente sarebbe molto molto interessante poi più avanti fare una chiacchierata con i nostri radioascoltatori per quanto riguarda la materia della fisioterapia inerente allo sport, perché comunque
certo. Infatti io faccio così, li porto sulle piste, li spacco e li porto in studio.
è business
Giulio, lo sai.
Come direbbe così, un bel meme su Facebook, Instagram, si legge Stonks.
Esatto.
Stonks allo stato puro. Grande Matte, grazie. Allora, siamo arrivati alle battute finali di questa altra fantastica puntata di Sport Talk. Io innanzitutto ringrazio Matteo.
Grazie a te, grazie a tutti.
Un professionista atleta, è un grande amico, è un grande mio amico, quindi grazie di essere venuto, grazie di essere stato con noi.
Grazie di avermi invitato, è stato un piacere.
E grazie di tutte le pillole che ci hai detto e anche insegnato in un certo senso, perché si imparano sempre cose nuove e tante cose io personalmente che ho sentito oggi non le sapevo, quindi grazie davvero Matteo.
È stato un piacere.
E ringrazio come sempre AICS, Associazione Italian Cultura e Sport, e ringrazio infine Costantino Meloni per il lavoro a 360 gradi che viene fatto intorno a Radio R18. Amici miei, siamo arrivati alla fine di quest'altra fantastica puntata, grazie di essere stati con noi, ci riascoltiamo, come io amo dire, martedì prossimo alle ore 20, non vi voglio spoilerare nulla, chiaramente. Sapete che a me gli spoiler non piacciono, quindi non vi spoilerò nulla. Ci sentiamo martedì prossimo alle 20. Questo è Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi di avere bisogno. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.